È con emozione che parlo questa sera, e non solo certamente per un contesto così glorioso come questo, in una città che peraltro ha già il sigillo quasi della bellezza impresso nelle sue pietre, nella sua storia, ma anche devo dire con emozione perché per questa accoglienza che non immaginavo, a partire dalle parole che mi sono state rivolte dal cardinale che è un amico da tempo, padre Giulio, rappresentante della comunità civile, ma soprattutto dai vostri volti, dalla vostra presenza, sono anche un po' emozionato perché vedo queste persone che dovranno rimanere in piedi tutto il tempo del mio discorso e che pure sono qui. E io ho il titolo, ogni cardinale ha una chiesa a Roma, e questa chiesa, che è il suo titolo, si dice, io ho una chiesa molto antica, molto bella peraltro, San Giorgio in Velabro presso il Campidoglio, che era stato in passato, Papa Benedetto me l'aveva anche dato perché diceva, in passato c'era stato titolare di questa chiesa niente meno che John Henry Newman, grande teologo, come sapete, dell'Ottocento e cardinale. Ebbene, lui sulla porta di casa sua in Inghilterra, a Liverpool, aveva questa espressione, questa frase aveva scritto: benedizione e grazie e ringraziamento a tutti coloro che senza essere conosciuti, senza essere aspettati, senza essere sperati, sono però venuti. Ecco, io vorrei questa benedizione e ringraziamento, con le sue stesse parole, riservarle a voi. La riflessione che io farò con voi, evidentemente molto semplificata e sintetica, attorno a queste parole delle beatitudini che sono state considerate appunto come il discorso della montagna, la grande Magna Carta del cristianesimo. Mauriac, lo scrittore francese, diceva: chi non conosce il discorso della montagna, in particolare le beatitudini, non sa qual è l'anima profonda, l'essenza profonda del cristianesimo. Questo che è, in realtà non è una mia definizione, è l'editore che l'ha posto come titolo al mio commento, il più grande discorso all'umanità di ogni tempo. Ebbene, questo testo così complesso, così profondo, che artiglia in pratica ancora oggi le coscienze, io vorrei presentarvelo in una maniera molto schematica, però sento la necessità in apertura, e penso che anche voi accetterete questa sorta di intervallo che io incastono proprio fin dall'inizio nel mio discorso. Vorrei che però queste parole risuonassero anche questa sera, anche perché c'è una questione preliminare necessaria che io non potrò scavare più di tanto nell'interno della riflessione di questa sera, ed è il fatto che noi l'abbiamo, questa grande pagina d'apertura del discorso della montagna, in due versioni. Le parole di Gesù, voi sapete, non sono state conservate, come diceva uno scrittore francese, Bernanos, come le mummie d'Egitto in olio rancido. Sono invece state conservate come un seme, e quindi come tale sono fiorite anche. E noi abbiamo due versioni che sono nella sostanza identiche, ma nella complessità della loro espressione diverse, la versione di Matteo e la versione di Luca. E allora per un momento provate ad ascoltarle cercando di vedere le diversità, ve ne accorgerete bene, anche se già forse le conoscete. Da un lato c'è la ieraticità, la solennità, la grandiosità del discorso di Matteo, un discorso che Gesù pronuncia quasi guardando all'orizzonte infinito dei secoli, con delle dichiarazioni che sono in terza persona: beati i poveri, con delle varianti, beati i poveri in spirito, per esempio, su un monte, e vedremo che questo che ha un valore che non è semplicemente orografico, topografico, geografico, ma anche è un discorso che in un certo senso è verticale. E dall'altra parte abbiamo invece Luca che ci presenta un discorso diretto, quasi con l'indice puntato. Beati voi, poveri, che siete qui. E per di più non su una montagna gloriosa, ma nella valle, in una pianura, dove si svolge la quotidianità. E ancora, voi sentirete che queste beatitudini più contratte, sono quattro, avranno in parallelo anche, con una certa durezza, delle maledizioni. Guai a voi, ad altre categorie, con una caratteristica che è propria anche un po' del Vangelo di Luca, l'attenzione di condivisione agli ultimi della terra. Ebbene, ecco, io vorrei proprio in apertura allora che voi provaste a sentire queste due varianti dalla voce di alcuni di voi che ora le leggono. Non le accompagniamo con la musica, ma vorrei dirvi una curiosità che forse nessuno di voi sa. Poi forse molti di voi avranno visto nel 2013, quando è uscito il film La grande bellezza di Sorrentino. C'è un filo musicale che accompagna, è un filo musicale di un autore russo, Vladimir Ivanovich Martinov, che ha composto nel 1900, è un musicista minimalista, per cui c'è una nota, una cellula sonora fondamentale che viene reiterata e che però ha delle fioriture. Bene, questa colonna musicale che accompagnava era intitolata in inglese The Beatitudes, le beatitudini. Ecco, ascoltiamo allora, magari col silenzio soltanto, queste due versioni. Quella di Matteo, capitolo 5, versetti 1-12, e quella di Luca, capitolo 6, versetto 17-26.
No, prima no. Prima no.
Dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 5. Vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegrate ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così, infatti, perseguitarono i profeti che furono prima di voi.
Dal Vangelo secondo Luca. Disceso con loro, Gesù si fermò in un luogo pianeggiante. C'era gran folla di suoi discepoli, di gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro di Sidone, che erano venuti per ascoltarlo ed essere guariti dalle loro malattie. Anche quelli che erano addormentati da spiriti impuri venivano guariti. Tutta la folla cercava di toccarlo, perché da lui usciva usciva una forza che guariva tutti. Ed egli, alzati gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: beati voi, poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati voi, che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi, che ora piangete, perché riderete. Beati voi, quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come infame a causa del figlio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché, ecco, la vostra ricompensa è grande nel cielo. Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i profeti. Ma guai a voi, ricchi, perché avete già ricevuto la vostra consolazione. Guai a voi, che ora siete sazi, perché avete fame. Guai a voi, che ora ridete, perché sarete nel dolore e piangerete. Guai, quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i falsi profeti.
Ecco, teniamo quindi sul fondale queste parole. Io vorrei proporvi, proprio come dicevo in maniera schematica, una riflessione con cinque elementi, una sorta di pentagramma. Adottiamo questa immagine musicale, anche abbiamo ascoltato all'inizio anche un canto. La musica fa parte, è in un certo senso quasi l'espressione più alta anche della sororità con la fede, perché la musica vuole esprimere l'infinito, l'eterno, il trascendente, non il suono in quanto tale o il rumore. C'è una bellissima immagine nella tradizione rabbinica che dice: quando tutti ricorderete il sogno di Giacobbe nel capitolo 28 della Genesi, Giacobbe sta fuggendo dall'ira di suo fratello, si allontana, si addormenta a Betel, stanco, sfinito, ha questa visione, sogno, visione, messaggio di Dio. Una scala scende dal cielo fino alla terra e su di essa si muovono gli angeli che scendono e poi risalgono e gli annunciano la promessa di un ritorno. Ebbene, la tradizione giudaica dice: gli angeli, quando risalirono, si dimenticarono di ritirare la scala e la scala è rimasta sulla terra ed è la scala musicale, per cui le note sono come il pentagramma, sono con le note, sono come gli angeli che ci permettono di ascendere verso l'eterno di Dio e di ascoltare eventualmente il suo messaggio. Adottiamo perciò questo simbolo, primo tratto di questo pentagramma, ed è un simbolo, il monte. Abbiamo già detto che Luca invece sceglie, probabilmente come era nella storia, nella memoria storica, la valle, la pianura, il monte. E naturalmente questo monte subito acquista i connotati simbolici. A tutti evidentemente non può non evocare il grande monte dal quale è scesa la voce di Dio, cioè il Sinai. Ed è per questo motivo che allora idealmente Matteo porta, fa salire Gesù con i suoi discepoli, avete sentito, su quella vetta. Si è tentato poi di identificare un colle, chi è stato tra di voi pellegrino in Terra Santa ricorda che esiste questo santuario posto su un poggio che domina il paesaggio del lago di Tiberiade, dove c'è un santuario moderno che ha appunto ottagono, per ricordare le otto beatitudini matteane più una che è probabilmente il commento dell'ottava, e lì nell'interno di questo spazio si vuole ricreare il monte. Ma naturalmente, come dicevo, questo monte non è topografico, è un monte simbolico. E allora qui non è una questione marginale, qui abbiamo già la possibilità di due interpretazioni. Quel Gesù che sta parlando, chi è? Come vuole lui stesso con questo messaggio identificarsi davanti al suo pubblico, a questo pubblico? E la risposta che danno molti da sempre, peraltro, è il nuovo Mosè. È il Mosè in continuità del Mosè antico, ma colui, come dice, io non sono venuto ad abolire, ma a portare a pienezza, dirà proprio poche righe dopo, a portare a pienezza quel messaggio. Lutero, lo ricordiamo nell'interno di questo quinto centenario famoso delle 95 tesi, ebbene Lutero aveva coniato con un latino molto maccheronico, aveva coniato questa definizione del Gesù sulla vetta di questo monte che è il Sinai, il nuovo Sinai. È il Mosissimus Moses, cioè il Mosè all'ennesima potenza, colui cioè che ha la pienezza dell'essere il messaggero della parola di Dio, l'ultima piena parola di Dio, definitiva. Ed è per questo che allora il suo messaggio è il messaggio che deve essere lampada per i passi ormai nel cammino della vita del cristiano. Ma c'è anche un'altra interpretazione. Non è tanto Mosè, che gli ebrei chiamavano Moreno, il nostro maestro, non è il maestro supremo di una parola suprema rivelata da lui in nome di Dio, è Dio stesso. Qui abbiamo qualcosa evidentemente di radicale, qualcosa di provocatorio persino. Quello che propone lui è una nuova Torah, una nuova legge, la legge della pienezza, sì, ma è Dio stesso che sta parlando. E questa seconda interpretazione è suggestivamente evocata, difatti poco dopo dirà, è stato detto agli antichi, ma io vi dico, per 6 volte, subito dopo, ma io vi dico, è stato detto da Dio agli antichi. Ebbene, questa curiosa interpretazione la possiamo, è interpretazione che ha un suo fondamento, anche la possiamo recuperare attraverso proprio una curiosa testimonianza di un rabbino americano. In una sua opera, Jacob Neusner, questo rabbino americano, ha scritto un'opera intitolata Disputa immaginaria tra un rabbino e Gesù, pubblicata nel 1996, tradotta anche in italiano, cara tra l'altro a Benedetto XVI, che l'ha citata nel suo Gesù di Nazareth. E questo rabbino segue Gesù, immagina di essere tra quelli, gli ebrei di allora, che seguivano Gesù, e lo segue ininterrottamente fino a quando sale sul monte, e sul monte fa il discorso della montagna. E quando questo rabbino sente il discorso della montagna, lui che ha seguito sempre Gesù con una certa sintonia, tentando quasi di entrare quasi nelle fila dei suoi discepoli, quando sente queste parole prova uno sconcerto, è troppo, prova persino quasi un orrore, e dice: mi rendo conto che solo Dio può esigere da me quanto Gesù richiede ora. Ma Dio è uno solo, come professiamo nella nostra fede, lo Shema, ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno, la preghiera fondamentale dell'ebreo quasi, Shema Israele, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ebbene, allora, egli discende dal monte e ritorna col suo popolo. Non può seguire il Gesù del discorso della montagna. Questo indirettamente fa capire che il discorso della montagna diventa lo specifico del cristianesimo, la realtà più, il cuore quasi, diremmo, del cristianesimo, che lo distingue dal pure, da quella Torah, da quella legge, da quel messaggio che era, come dice lui non è venuto ad abolire ma a portare a pienezza. È il volto di Dio che si riflette in questo volto umano di Gesù di Nazaret. Seconda linea, secondo rigo del nostro pentagramma, i volti, l'uditorio, chi sono quelli che stanno ascoltando? Se voi avete notato, c'è una sorta un po' di contraddizione. Secondo il Vangelo di Matteo si dice all'inizio, gli si avvicinarono i suoi discepoli. È una sorta di cerchio ristretto, privilegiato. Alla fine del discorso della montagna invece si dice che è tutta la folla che acclama Gesù, stupita per la sua parola. Luca invece dice, proprio nell'inizio, come avete sentito, che era una folla di discepoli e una moltitudine di gente che era venuta da luoghi diversi. Ecco però, questa cornice non è solo una cornice meramente redazionale, diversa rispetto ai due evangelisti, è anche una questione che ha travagliato l'interpretazione di questa pagina, soprattutto la pagina delle Beatitudini. Mi spiego. Primo, è un messaggio destinato soltanto ai privilegiati, agli eletti? È un messaggio utopico, altissimo, destinato a coloro che vanno sul sentiero d'altura del monte? È destinato ai mistici, è destinato ai cristiani spirituali, quelli che vogliono raggiungere un livello supremo di adesione alla loro fede? È quasi, come è stato detto certe volte, una sorta di regola monastica per coloro che vogliono seguire attraverso un distacco radicale e totale Cristo? Questa è una interpretazione che è stata data. Anche ho citato prima Lutero, lui propriamente non diceva così, però diceva questa pagina è la morale del regno di Dio escatologico, quello della pienezza dei tempi. Quindi noi nella storia che stiamo ancora camminando, inciampando, dobbiamo tenerlo come il grande modello da seguire, ma effettivamente è un ideale che verrà compiuto soltanto nel regno. L'altra interpretazione invece vede i nostri volti, i volti comuni. Tant'è vero che Sant'Agostino, già per primo, poi Tommaso d'Aquino, tendenzialmente lo vedono come la norma vera della morale cristiana. E allora in questo senso è un po' come una sorta di decalogo che deve essere rispettato da tutti, anche se con grande fatica, anche se, come dicevo prima, stiamo salendo sì sul monte della pienezza, ci sbucciamo le ginocchia, continuiamo a riconoscere il nostro limite, però quella è la grande meta che ora già dobbiamo mettere in pratica. Ecco, io penso che un po' queste due componenti, che sono due estremi, la prima naturalmente nella sua forma radicale non è corretta. Cristo vuole parlare a tutti, non a un gruppo di privilegiati, però dall'altra parte non si accontenta neppure che sia una semplice norma morale tra le tante, che sia, lo vedremo subito dopo, che sia simile ai precetti che dovevano regolare un po' l'esistenza costante del fedele. Ecco allora il volto. Cosa scegliamo come volto? Abbiamo già detto, sul monte forse c'è Dio stesso che parla. Secondo, diciamo, il volto che lo guarda è il volto comune, quotidiano, di tutti i credenti che ascoltano un messaggio che poi purtroppo spesso tradiranno. Terzo rigo. E il terzo rigo è quella che potremmo definire così, la chiave interpretativa, l'interpretazione di fondo di questa sequenza di beatitudini. E questa chiave interpretativa è naturalmente molto diversa da quella che è adatta per leggere i precetti della legge antico testamentale, della Torah. Voi sapete che gli ebrei avevano raccolto 613 precetti da osservare e discutevano sul primato, quale è il più importante, il primo. 613, il numero era frutto della somma tra i 365 giorni dell'anno solare e il numero delle componenti del corpo umano secondo la tradizione, l'antica tradizione anatomica orientale. Ebbene, Cristo non vuole costruire 8 o 9, tant'è vero che poi diventano 4 nella sintesi di Luca. La chiave interpretativa è invece la totalità, la radicalità dell'essere, l'essere nella sua pienezza. E voi, qualcosa del genere, io direi, è molto simile a quello che lui vuole proporre. Non per nulla, quando gli chiedono qual è il primo dei comandamenti, lui come risponde? Risponde dicendo amerai. E amerai non si ama solo alcune ore al giorno. Un padre e una madre sono tali anche quando dormono. È bellissima quella frase che c'è nel Cantico dei Cantici, capitolo 5, al versetto 2. In ebraico sono 4 parole soltanto. In ebraico è Adi Yeshna Velibi Er, cioè letteralmente io dormiente, il mio cuore vegliante. L'innamorato, anche quando dorme, è tale. C'è qualcosa di strutturale, di costitutivo, ed è per questo che allora le beatitudini, come il discorso della montagna, fanno appello a qualcosa che deve innervarsi nell'interno dell'intera esistenza. Non per nulla, vedete, che ci sono degli elementi che riguardano il corpo. E il corpo è considerato nel mondo semitico non tanto una componente fisiologica, anatomica, non lo è neppure per noi. Il corpo è lo strumento fondamentale anche della comunicazione tra di noi. In questo momento, senza la corporeità, non passa neppure tutta la dimensione del messaggio spirituale, neppure la possibilità della comunicazione. Il gioco degli occhi, per esempio, noi sappiamo bene che non è soltanto la possibilità di un guardare o di un vedere anche. È qualcosa di molto di più. Non per nulla Pascal diceva: nella fede come nell'amore i silenzi sono più eloquenti delle parole. Perché? Ed è proprio perché partiva dall'esempio dei due innamorati. Se sono veramente tali, due innamorati, quando hanno esaurito tutto l'arsenale delle loro parole, della reiterazione anche delle parole, se sono veramente innamorati, si guardano negli occhi. E in quel momento non si dicono nulla e si dicono tutto, perché il linguaggio del corpo in quel momento è, per questo si suol dire che noi non abbiamo un corpo, noi siamo un corpo. Ed è per questo che allora c'è lo spirito all'inizio, i poveri in spirito. Spirito non è ruach, la matrice ebraica, che è qualcosa che assomiglia al principio vitale. Ruach non è l'anima, l'hanno anche gli animali per la Bibbia, principio vitale. Poi ci sono i puri di cuore, e il cuore, voi sapete, per la Bibbia non è semplicemente la sede del sentimento, è la coscienza. Cosa c'è di più radicale della coscienza? E ancora c'è i misericordiosi. La misericordia, lì si usa un verbo, un termine che è il termine un po' della compassione, ma noi sappiamo che c'è anche un altro vocabolo, per esempio nel Nuovo Testamento, usato 12 volte, che traduce un vocabolo dell'Antico Testamento in cui la misericordia, splannizomai, e nell'Antico Testamento rechem rachamim, in cui la misericordia era, e l'ha anche Dio, il grembo materno. o il principio generativo anche maschile, per cui Dio ha anche un volto femminile, ha questa, vedete, istintività quasi nell'amore, radicalità, totalità. Pensate quando Gesù, per esempio, arriva in quel villaggio, è Luca che ce lo dice, arriva in quel villaggio e sente tutto il rumore di un funerale. E va a vedere che chi stanno seppellendo, va davanti a questo, si va a alzare il lenzuolo probabilmente e guarda e vede che è un ragazzo. E c'è questa madre disperata che sta urlando, che è una vedova che ha questo figlio unico che è morto. Ebbene, Luca che cosa nota? Dice che Gesù splannizza mai, il verbo. Cioè prova la stessa sensazione viscerale di una madre che ha perso il suo figlio. Ecco qui, anche se in un altro verbo, qui c'è il tema della compassione, compatire. E poi ancora abbiamo la fame e la sete della giustizia, qualcosa di radicale. E avete poi coloro che piangono, anche il lamento, la sofferenza delle persone. Voi vedete che perciò questo messaggio è un messaggio che deve quasi coinvolgere la totalità dell'essere e dell'esistere della persona. Non per nulla Cristo alla fine non ci ha dato il modello di un santo. Lo facciamo noi, poi è una buona cosa, perché è anche un modo anche per consolarci dei gradini che bisogna fare per arrivare. Ci sono anche santi che hanno vissuto una vita tutt'altro che esemplare prima di convertirsi. Vedi uno dei più grandi, delle figure più grandi nella storia della cultura, non solo della santità, cioè Agostino. Cristo quale esempio ci dà? Non parla come facevano i rabbini che presentavano i grandi maestri del passato, anche Mosè e così via. Che cosa propone? Propone invece Dio stesso. Siate perfetti come perfetto è il Padre vostro. Questa è la meta. Per cui veramente il cristiano è ininterrottamente, qui Agostino ancora ci aiuta, in inquietudine, in tensione. Non è colui che si affloscia, tranquillo e soddisfatto. Io cito spesso una frase, quelli che mi seguono probabilmente in televisione l'hanno sentito, io ho incontrato una volta solo uno scrittore francese molto importante del secolo scorso che ha attraversato tutto il secolo, Julien Green, il quale avevo letto quasi tutte le sue opere e una volta incontrandolo gli ho chiesto: ma mi piacerebbe sapere qual è il nodo d'oro che tiene insieme la sua concezione del cristianesimo. Lui ha pensato un po' e poi mi ha detto: guarda, è una frase che ho scritto, che lei quindi ha letto, che era scritto nel mio giornale, mio diario, che era pubblicato anche in francese, non so. E la frase è questa: finché si è inquieti si può stare tranquilli. Ecco, questa inquietudine, che è l'inquietudine della tensione verso l'infinito, verso l'eterno. Quarta riga che devo fare, quarto rigo, anzi, musicale. Ed è quello, io direi, lo capite tutti ascoltando le beatitudini, è il paradosso. E se volete anche il paradosso comporta un ribaltamento dell'ovvio. Un filosofo cristiano molto importante, a me molto caro, anche devo dire, l'ho letto con passione, dell'Ottocento, Søren Kierkegaard, filosofo danese, luterano, ha scritto una frase che a mio avviso è folgorante. Lui diceva: il principio fondamentale della filosofia, quindi la ragione, è la mediazione. Il principio fondamentale del cristianesimo è il paradosso. Quando un cristianesimo è troppo calcolato, troppo schematico, troppo sistemico, il segno che perde un po' la sua anima. Cristo è sostanzialmente un provocatore. Ininterrottamente. La sua è una parola veramente che colpisce una spada, e infatti già l'Antico Testamento, la Bibbia stessa, per rappresentare la parola di Dio, è vero, usa anche delle immagini dolci, favo di miele, l'acqua che feconda, ma usa anche immagini che sono offensive. offensive. Pensate Geremia, Satana, Geremia 23 per esempio: la mia parola, dice il Signore, è come un martello che spacca la roccia, è come fuoco ardente che brucia. Pensate a certe pagine del libro di Giobbe: non è mediazione, è paradosso. Ed è per questo che allora noi abbiamo nell'interno del paradosso il ribaltamento. Luca l'ha fatto chiaramente attraverso le beatitudini e i guai e le maledizioni, il ribaltamento delle sorti. E guardate per un momento, facciamoli passare questi che sono i cittadini privilegiati del regno, poveri, sofferenti, miti, giusti, misericordiosi, puri, operatori di pace, perseguitati e insultati. Voi capite che sono proprio il contrario. Sentiamo Luca: poveri, affamati, piangenti, odiati. E dall'altra parte invece l'altra categoria, classe di valori: ricchi, sazi, gaudenti, star. Ecco loro, quando diranno bene di voi sarete acclamati. Ecco, il cristianesimo proprio sulla scia, devo dire, anche della logica della Bibbia, introduce proprio i secondi, gli ultimi, come primi, come soggetti dominanti della storia. Guardate, se voi per un momento provate un po' a vedere anche le scelte già nell'Antico Testamento, voi vi accorgete che vince sempre per la Bibbia il minore, spesso almeno. Pensate per esempio tra Esaù e Giacobbe. Esaù, possente e per di più coi diritti anche della primogenitura. Giacobbe un po' mascalzone, anche dobbiamo dire, imbroglia, poi delicato, non una figura particolarmente significativa, e Dio sceglie il secondo, Giacobbe. Pensate un po' Mosè e Aronne. Mosè ha difficoltà nel parlare, dice, anzi non si capisce bene che cosa sia questa difficoltà, però sta di fatto che non è uno che ha vergogna di stare in pubblico. Dall'altra parte dice a Dio: c'è mio fratello Aronne, guarda com'è l'uomo della parola, è quasi come il politico per eccellenza, manda lui. Per tre volte c'è il racconto dell'obiezione che fa. Pensate per esempio anche a un altro caso, faccio esempi così come mi vengono in mente adesso, per esempio pensate a Davide. Suo padre persino, quando Samuele arriva per cercare il re che Dio vuole, suo padre si dimentica di averlo, gli fa passare tutti gli altri 7 figli e poi Samuele dice: ma non hai ancora un figlio? Lui dice: ah sì, è vero, ne ho uno che è piccolo, giovane, insignificante, un bel ragazzino, ma che non conta. Ed è lui l'eletto. Pensate a Geremia, la figura anche lui impacciato nel parlare sotto il ramo di, sotto l'albero di mandorlo in quel giorno quando Dio lo chiama. Ecco perché le beatitudini, direi, rappresentano in maniera profonda la logica del Vangelo o la logica di Dio. Per questo anche direi che il messaggio di Papa Francesco va in questa linea autentica. Ed è un po' anche lo scardinamento, ribaltamento delle sorti, dei destini, dei valori anche come vengono proposti. E voi tutti, io credo che in questo momento, se provate a pescare della vostra memoria e andate a trovare, e se non vi viene poi andate a cercarlo, troverete il capitolo primo di Luca, un canto. Voi sapete che Maria nei Vangeli parla pochissimo. Se volete saperlo, parla 6 volte. 5 volte dice frasetti brevi così. Come avverrà questo? Non conosco uomo. Ecco la serva del Signore, si faccia. Eccetera, oppure figlio, perché ci hai fatto questo, tuo padre e io? Oppure non hanno più vino, fate quello che lui vi dirà. Frase, un'unica volta canta. E provate. provate a rivedere quel canto che tra l'altro è stato valorizzato così tanto nella storia della musica, il Magnificat, e voi vedrete che dopo la dichiarazione solista di Maria, l'io di Maria, l'anima mia magnifica sul mio spirito, in Dio mio salvatore e così via, poi elenca 7 verbi, un settenario, pienezza. E voi provate a rileggere, non ve la voglio evocare, provate a rileggere quelle 7 dichiarazioni di Maria, che sono quasi il canto corale dei poveri, poveri di cui parla Matteo, in spirito, non vuol dire spirituali, ma come dicevo prima, radicalmente coinvolti da Dio. Ebbene, voi vedrete che è proprio tutta la logica delle beatitudini, il ribaltamento. E a questo punto ho l'ultimo rigo da presentarvi, quello che richiede, direi, quasi un'attualizzazione delle beatitudini. Le beatitudini, la parola beatitudini, finora abbiamo visto il monte, Dio, i volti, tutti, la chiave interpretativa, la radice, la base, la totalità, il paradosso, il ribaltamento. E ora vediamo la parola fondamentale. Che cosa sono queste? Le beatitudini. Ebbene, qui abbiamo il tema, uno dei temi fondamentali dell'essere e dell'esistere umano, cioè la felicità. E io qui vorrei allora andare oltre il discorso evangelico stesso. Noi sappiamo che esistono due generi, non sono gli unici generi, ma due che sono un po' associati tra di loro: la beatitudine, genere letterario, e la benedizione. La benedizione è un genere sacerdotale, rituale, sacrale, solenne, che sale scende dall'alto verso il basso e sale dal basso verso l'alto. Il Signore vi benedica, anima mia benedice il Signore. Un atto rituale, i salmi. Le beatitudini invece sono più sapienziali, profetiche. Sono più, cioè, dei messaggi che toccano la quotidianità e la storicità delle persone. Ed è bellissimo notare che nel Vangelo di Luca, al capitolo primo, abbiamo, in una scena che avete in mente tutti, quella della visita di Maria ad Elisabetta, abbiamo sulle labbra di Elisabetta la prima beatitudine in assoluto dei Vangeli. E a chi è destinata? A Maria. E com'è questa beatitudine? Beata colei che ha creduto, si traduce, ma in realtà non è così. Nell'originale greco c'è un participio. Beata la pisteusasa, la credente, per definizione. Tra l'altro è il titolo che viene dato a Maria dall'Islam, è la musulmana per eccellenza, muslima è proprio il termine della fede, dell'adesione totale a Dio. Beata la credente. E notate bene che là c'è un participio auristo che vuol dire però qualcosa di permanente. Noi in italiano, quando diciamo credente, non so se avete mai notato questo, che cosa usiamo? Un participio presente, il che vuol dire che non si crede una volta per tutte. Se è un participio presente, è che ho creduto. Questo è significativo, per cui è anche vero quella variante che aveva introdotto quel giudice sulla strada forse della beatificazione, cioè Rosario Livatino, quale amava questa frase: non basta essere credenti, bisogna essere anche credibili. E questo è proprio il credente credibile. Voi sapete che Maritain diceva, San Tommaso d'Aquino ha trovato 5 vie per dimostrare l'esistenza di Dio e ha lasciato perdere la maggiore, che è la 6ª, cioè la testimonianza dei credenti, che è la via per dimostrare Dio. Ebbene, ecco, nell'interno di quel brano abbiamo anche una benedizione: benedetto il frutto del tuo grembo, beatitudine e benedizione insieme. Ma io voglio adesso, avviandomi alla conclusione, vorrei proprio fare una riflessione libera, ho detto, allargando proprio sul tema della beatitudine, della felicità. E parto da una, come padre Michelini, padre Giulio Michelini, che ascolterò anch'io tra pochi giorni, sarò anch'io tra i suoi ascoltatori, speriamo fedeli, credenti, speriamo, la curia romana. E vorrei proprio ritornare un po' alla matrice dei miei, nella mia vita precedente rispetto a quella di Capo di Castero Vaticano, ed è quella, come sapete, di biblista e qui è anche di appassionato, devo dire lungamente, di glottologia, filologia, questi aspetti. Ora c'è un aspetto, c'è un elemento dal punto di vista glottologico che spiega queste parole. Provate a metterle insieme, voi direte cosa c'entrano. Beatitudine, felicità, figlio, libertà. Bene, secondo l'ipotesi, derivano tutte, hanno come nucleo di base una cellula indoeuropea che è la radice fe, fe, che diventa be e fis per una questione che glottologica è difficile da spiegare, ma ben dimostrata. Ora, questa che cosa voleva dire questo nucleo minimo? Fe voleva dire allattare. Notate bene, eh? Allattare vuol dire dare la vita, in ultima analisi, mantenere la vita. E al tempo stesso è la madre. E allora per un momento, immaginando che questa fe può si trasforma per ragioni appunto in un be fe fi, voi vedete che allora quell'allattare diventa qualcosa di grandioso, perché dà origine alla parola beatitudine, poi si allarga perché si costruisce be, poi dà origine alla parola fe, felicità, alla parola, alla radice fi, filius, figlio, alla parola libertas, in greco, chi sa il greco tra di voi, eleutheria. Quindi vedete come la felicità non è il piacere, l'allegria, è qualcosa di più profondo, di più totale ed assoluto. Giustamente un filosofo del secolo scorso, molto importante, come Adorno, Teodoro Adorno, diceva una cosa, comparava felicità e verità, e diceva: la felicità, come la verità, non la si ha, ma vi si è. Capite? Non è un oggetto, la verità, come la felicità, è un oggetto che metti in tasca, che puoi comprare. Certo, il piacere sì, l'allegria sì. Tutti ricordano forse una frase spesso citata di Erich Fromm nel famoso Arte di Amare, che era un libro che si leggeva molto, diceva: la felicità dell'uomo moderno, guardare le vetrine e comprare tutto quello che può permettersi in contanti o a rate. Questa è la definizione di felicità. Voi vedete che questa è qualcosa che si ha, e invece la felicità, nella felicità vi si è, ed è un modo anche per unificare tutta la realtà. Ed è allora in questa luce che dobbiamo riscoprire anche il valore autentico della felicità come componente creativa, come componente che esprime la nostra libertà, la nostra capacità generativa, la nostra capacità di donare figli anche. E questo è il momento in cui uno è felice. Io credo che una delle più grandi realtà, momenti di felicità, è quando il genitore, ma padre o madre, stringono tra le braccia il loro figlio, perché in quel momento sentono che in qualche modo essi vanno oltre il tempo e lo spazio. Essi hanno creato forse il capolavoro in assoluto che potevano loro stessi generare. Ecco perché allora c'è questa matrice remota dell'allattare che ho voluto evocare. Io ho concluso e vorrei finire evocandovi, abbiamo, come vedete, posto 5 elementi. Vi invito ancora perciò a salire sul monte, a leggere quindi tutto il discorso della montagna, ascoltandolo un po' come parola, certo, anche mosaica, perché è la pienezza della legge, pienezza, non abolizione, ma anche come parola divina. Il Vangelo più spesso per i credenti dovrebbe avere questa carica ultima e profonda, e per chi non crede anche ha in sé una dimensione di trascendenza indiscutibile. Io ho provato a vedere veramente come molti nel dialogo che io conduco spesso, credenti e non credenti, cosiddetto cortile dei gentili, come comunque anche coloro che non credono assolutamente nei confronti del Vangelo hanno una sorta di reticenza, si fermano e non danno un giudizio, proprio perché trovano in esso questa carica. Poi il secondo, abbiamo detto, è i volti che popolano questa pagina. Queste pagine non sono i privilegiati, siamo tutti noi, anche se camminiamo con fatica per le strade della storia. Terzo, poi, abbiamo detto che è la totalità intera del nostro essere che deve essere coinvolto, e abbiamo anche detto che nella totalità c'è questo paradosso fondamentale per cui le scelte di Dio stanno percorrendo le paludi della storia. Papa Francesco dice le periferie, i sottofondi, i bassifondi della società, degli ultimi, delle persone semplici anche, delle persone umili. E da ultimo abbiamo visto che cos'è questa felicità, una felicità la quale è nell'interno profondo del nostro essere. Io finisco con un testo che vorrei affidare a voi come invito, atteggiamento nei confronti della parola di Dio in genere quando la si ascolta, un atteggiamento nei confronti soprattutto della parola quando è così provocatoria. È un testo che io cito spesso perché mi pare sia nello spirito del discorso biblico nella sua fondamentale radicalità, nella sua forza anche di seme, di sale, come diceva Gesù. È una specie di ritornello, di refrain, di una poesia di una poetessa ebrea, Nelly Sachs, una poetessa ebrea tedesca che dovette fuggire, riparare in Svezia, dove morirà per sfuggire a Hitler. La sua poesia è tutta intrisa spesso di componenti bibliche, naturalmente, come spesso accade. È stata anche premio Nobel della letteratura. Questa poetessa Nelly Sachs ha scritto una ballata dei profeti. Ecco, io direi nella maniera piena, Cristo è, nel Vangelo di Luca, è anche colui che ha la parola piena e perfetta di Dio, come dicevamo anche noi per quanto riguarda il discorso della montagna. Io adesso vorrei citarvi questo ritornello, perché è quasi l'atteggiamento col quale accogliere Non dico soltanto la parola di Dio, ma per i non credenti anche quelle grandi parole che sono fondamentali per l'esistenza. Quelle parole che in qualche modo sono come una stella nella notte, una sorta di luce che illumina il cammino. Le immagini che userete voi sentirete chiaramente, sono due immagini. La prima immagine è quella della superficialità, della banalità, della consuetudine, dell'abitudine, che è la grande malattia del nostro tempo. Io dicevo prima il dialogo tra credenti e non credenti, ma la cosa più ardua non è dialogare con i non credenti, con gli atei, gli agnostici, che hanno una loro visione, magari etica, profonda, da cui anche noi dobbiamo tante volte imparare, di cui dobbiamo stare in ascolto. La grande malattia del nostro tempo è l'indifferenza, la superficialità, la banalità, per il quale che Dio esista o non esista è del tutto marginale. Come diceva Diderot al tempo dell'illuminismo, dice, dovete essere capaci, attenti a saper distinguere sempre il prezzemolo dalla cicuta, perché si assomigliano, sono quasi uguali, però l'effetto è ben diverso. Credere o non credere in Dio è del tutto irrilevante. È un po' l'atteggiamento, anche bene, male, valori morali, che sono ragnatele, che si costruiscono e poi si distruggono e si ricostruiscono in una maniera differente. E dall'altra immagine è l'orecchio. Voi sapete che nella Bibbia l'orecchio non significa solo l'ascolto, ma significa anche l'obbedire, l'aderire. Tant'è vero che allo schiavo si forava l'orecchio per indicare la sudditanza, e ahimè purtroppo può darsi che sia anche quello il principio dell'orecchino a fermare per secoli purtroppo nei confronti della donna questa sudditanza. Ecco l'orecchio come simbolo dell'adesione, ecco le parole di questa poetessa che io direi applico alle parole delle beatitudini. Lei lo applica ai profeti, alle parole dei profeti. Se i profeti irrompessero per le porte della notte, incidendo ferite nei campi dell'abitudine, ferite come un solco, se i profeti irrompessero per le porte della notte, cercando un orecchio come patria, orecchio degli uomini, ostruito di ortiche, sapresti tu oggi ascoltare? Grazie.
Lo ringraziamo. Quando l'ho invitato non ero sicuro che sarebbe venuto, perché so che i tanti impegni che hai l'avrebbero potuto impedire. Grazie davvero. Mi veniva in mente una beatitudine mentre parlava, anch'io insegno, ci sono qui dei miei studenti. Beati coloro che sono stati suoi allievi, eminenza.